Bene. Sono cose un po' noiose, lo so, non ditemelo a me, che mi tocca spiegarle ogni anno. Però sono mattoni, mattoni in tutti i sensi, sono concetti di base che dovete ben capire e abituarvi a usare, è indispensabile. Allora, si parlava del criterio gerarchico che si esprime tramite l'annullamento. L'annullamento è la dichiarazione di invalidità. Siccome la violazione della gerarchia degli atti comporta invalidità, perdita di validità, la validità è la rimozione di un vizio dell'atto che ne è colpito. E questo ha effetti ex tunc vuol dire da allora, cioè ha effetti che tendenzialmente retroagiscono sui rapporti giuridici, capite? L'abrogazione no, l'annullamento sì. L'abrogazione non retroagisce perché è un rinnovamento fisiologico dell'ordinamento, la violazione della gerarchia, l'invalidità retroagiscono perché rimuove una patologia dell'atto. Una legge che va contro la Costituzione è viziata, concetto di vizio. Poi vedremo che tipo di vizi e quali sono le conseguenze. Questo vizio va rimosso togliendo l'atto. Per cui se Tizio e Caio, sposati 30 anni fa con un rito, con una disciplina ormai abrogata, impugnano di fronte alla Corte Costituzionale quella disciplina, la Corte dirà quella disciplina è ancora applicabile, per cui c'è ancora un'efficacia di quella disciplina benché abrogata. Però quella disciplina appare incompatibile con la Costituzione, quindi viola la gerarchia delle fonti, quindi una disciplina invalida, quindi la dichiaro illegittima, l'annullo, con effetti ex tunc. Capite che c'è una sostanziale, fondamentale differenza. Queste sono cose che riguardano le preleggi che non mi paiono particolarmente significative. Sì, questa è una nobile e antica slide che una volta le facevo sulla lavagna, per cui i miei studenti erano abituati a avere gli incubi notturni della gerarchia delle fonti, cioè l'idea che l'ordinamento sia fatto a scale, sia una piramide, in cui noi abbiamo diversi strati. Ci sono le norme costituzionali, più in là vedremo che c'è gerarchia anche interno alle norme costituzionali, ma datemi il tempo. La Costituzione prevale sulle leggi, le leggi prevalgono sui regolamenti. Questa è semplicemente l'immagine della gerarchia delle fonti alla sua base più semplice, perché qui dentro noi dovremmo metterci dentro anche le leggi regionali, per esempio, i regolamenti regionali, le norme dell'Unione Europea, le varie tipologie di norme, e voi capite che questa gerarchia si complica un po', però un po' alla volta affronteremo tutti questi temi. Direi che conviene parlare adesso di abrogazione. Io la prossima settimana vorrei dedicarla ad approfondire questi concetti. Uno dei concetti fondamentali che vorrei approfondire è quello di Costituzione. Come corso di diritto costituzionale prima o poi deve capitare. E per il momento vi ho parlato più di Mosè che della Costituzione. Forse devo rassegnarmi a parlare della Costituzione. Oggi vi anticiperei alcune considerazioni sull'abrogazione, per cui vi metterò ordine a queste slide. Vedete, sono un po' in ritardo, non ho ancora caricato le lezioni di ieri, caricherò anche quelle di oggi. Faremo un po' di ordine. Tipi di abrogazione. Questo è l'articolo 15 delle preleggi. Vi ricordate? Disposizione preliminare del codice civile, la dottrina già da allora diceva sì, ma sono cose ricognitive, sono cose che i giuristi hanno sempre praticato, questa che è una disposizione preliminare del codice civile non ha un gran valore normativo perché non fa altro che descrivere ciò che i giuristi hanno sempre fatto. I giuristi hanno sempre praticato l'abrogazione secondo questa tipologia. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. E qui io vi ho messo le tre definizioni che poi io vi confondo sempre, tra l'abrogazione espressa, che è evidente cosa significa, l'abrogazione tacita e quella implicita. Qual è il senso di questa suddivisione? Poi c'è il referendum, ma lasciamo stare. La differenza è questa. La abrogazione espressa, ecco un esempio che riguarda l'utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia, bel esempio. E l'articolo 5 dice la legge 16 dicembre è abrogata. Questa è un'abrogazione espressa, semplicemente il legislatore ha avuto la cortesia di introducendo una nuova legge, di cancellare quella vecchia. Per cui qui è una sua scelta, che talvolta ha anche una certa pesantezza, no? Riordino la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni, eccetera, paccata di disposizioni, articolo, che sono abrogati dalla nuova legge. La nuova legge ha fatto pulizie. È sempre salutato con un applauso quando il legislatore pulisce l'ordinamento, perché in effetti, essendo l'ordinamento così caotico, così pieno di disposizioni, di atti, qualcuno deve provvedere. Calderoli cosa ha fatto? Non ha fatto altro che la ricognizione di leggi antiche, ma ne ha cancellate a colpi di 300-400 a decreto, e le ha dichiarate espressamente abrogate. Lo fa spesso il legislatore questa cosa? No, nessuno lo costringe a farlo, è una regola di tecnica legislativa, ma le regole di tecnica legislativa non si possono imporre al Parlamento. Il Parlamento ciò che approva è legge. Anche se è la cosa più stupida del mondo, se non si capisce cosa significa, non si capisce perché l'hanno fatta, e non abroga le precedenti inutili disposizioni, è legge. Se è una legge ben costruita, negli ultimi articoli c'ha una norma di abrogazione espressa. Il più delle volte contiene una norma di questo tipo. Sono altresì abrogate, vedete, qui abbiamo un'abrogazione espressa, la legge 24 ottobre è abrogata, salvo quanto previsto il comma, vuol dire che non è abrogata tutta, ma alcune parti restano in vigore. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. Questa è una norma cretina. Non serve niente. Non serve niente perché il criterio cronologico è una delle regole dell'interpretazione. Se tu sei il legislatore, puoi ripulire l'ordinamento abrogando espressamente un elenco di disposizioni. Se tu non lo fai, è chiaro che tutte le disposizioni in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge saranno considerate tacitamente abrogate. Ma questo è un peso che scarichi sul giudice, sull'interprete. E quindi dobbiamo tornare più in su. Siamo nel caso dell'abrogazione tacita. L'abrogazione tacita è operata dal giudice quando si trova di fronte a due disposizioni incompatibili. Ed è una questione di interpretazione, per cui è una questione che viene discussa. Qui vi ho portato un passo nella sentenza del Tribunale di Verona, che riguarda l'altro un problema delicato di procedure. Notate che cosa è il ragionamento. Si noti che questa norma, non si sa quale, è stata mantenuta nel corso dei plurimi interventi sul codice di rito, codice di procedure, che si sono susseguite dal 1950 ad oggi. E l'affermazione che si rinviene in alcune pronunce di merito, richiamate anche dalla difesa degli attori, secondo cui essa è stata tacitamente abrogata, non convince affatto, perché presuppone una reiterata disattenzione del legislatore sul punto. Questi sono i psicodrammi che si svolgono nelle aule giudiziarie quotidianamente. Abbiamo avuto, dice il giudice, diversi interventi del legislatore e ogni volta questa disposizione è stata ripetuta. Per cui il legislatore aveva l'occasione per abrogarla espressamente e non l'ha fatto. Il che significa che non possiamo che supporre che il legislatore fosse disattento. Possibile che sia disattento in tutti gli interventi, plurimi interventi fatti sul codice di procedure? Questo è un argomento interpretativo. È un argomento interpretativo. Questo è un oggetto di discussione per cui l'attore dice non mi applicare quella disposizione perché è tacitamente abrogata e il giudice dice ma io non sono d'accordo. È stata espressamente mantenuta nelle varie modifiche, non vedo un argomento per ritenere che il legislatore fosse disattento sul punto. Per cui lui considera che la disposizione sia ancora in vigore. Questi sono i problemi tipici di interpretazione di quale sia la disciplina da applicare nel caso in assenza di un intervento del legislatore. Questa è un'abrogazione espressa e ci dice quali sono le disposizioni che il giudice non deve più considerare. Questa è una disposizione che non serve a niente e questo è un dibattito intorno a che cosa deve fare il giudice quando qualcuno ritiene che si sia verificata un'abrogazione tacita. Questa è un'altra questione che non riguarda, che tutto sommato non riguarda questa fase della spiegazione. Terzo caso è la abrogazione implicita. Questo è un esempio di abrogazione implicita, ma sarebbe meglio recuperare la prima delle slide. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa, e questa è l'abrogazione espressa, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, e questo è di quello su cui si dibatte di fronte al Tribunale di Verona. C'è incompatibilità, è stata abrogata, possiamo considerare che il legislatore abbia tacitamente abrogata questa disposizione. Terza ipotesi è perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, che sarebbe il terzo caso, cioè l'abrogazione implicita. C'è una legge che riforma l'ordinamento degli studi universitari, si suppone che questa legge, anche se non lo dice espressamente, cancelli quell'obbrobrio della natura giuridica che è la riforma Gelmini dell'università. Sarebbe ora che qualcuno si decidesse a farlo, perché è veramente è una cosa ributtante quella che hanno fatto. Non è caso, perché la Gelmini è una brillante laureata a Brescia in diritto costituzionale, ottenendo il punteggio di zero all'esame di laurea. Non riusciva a spiegare il contenuto della sua tesi di laurea. Perché? Forse perché non l'aveva scritta lei? Bah. E naturalmente, in nome del merito, l'hanno fatta ministra della pubblica istruzione, e essendo lei una competente, ha fatto una riforma dell'università, che è un obbrobrio, che è quello che sta sgretolando questa università, dando a me l'urgenza di togliermi di mezzo, perché non la leggo più. E sono riusciti a disgustare perfino me, che ce l'ho, lo stomaco ce l'ho abbastanza robusto. Allora, se viene una nuova riforma dell'università, l'argomento interpretativo è che la vecchia legge di disciplina dell'ordinamento universitario è abrogata, è implicitamente abrogata. Chi è che dichiara l'abrogazione? Non è il legislatore, perché il legislatore non dice che è esplicitamente abrogata. Forse lo dice, ma se non lo dice è il giudice. In sostanza, questo terzo tipo di abrogazione è un argomento spendibile dal giudice. Il giudice, guardate che la questione dell'abrogazione implicita è una questione estremamente delicata, tanto è vero che è un tema di discussione in tutti gli ordinamenti giuridici, soprattutto in quelli di common law, dove la ripartizione dei compiti tra giudice e legislatore è particolarmente delicata, essendo la common law diritto giurisprudenziale. E quindi ci sono tutta una serie di manifestazioni di deferenza nei confronti del legislatore. Quell'esempio che io prima vi citavo del Tribunale di Verona è un bel esempio di deferenza. Non convince affatto l'ipotesi dell'abrogazione tacita, questa sarebbe la riforma della materia, perché presuppone una reiterata disattenzione del legislatore sul punto. Qui il giudice usa un argomento che è molto di stile, molto praticato dai giudici, no? Il giudice presuppone di non avere un legislatore completamente deficiente. Forse sbaglia, ma dal punto di vista del giudice, da premessa non può essere il legislatore è un cretino, per cui adesso devo mettere ordine io nelle cose che fa. Ma la separazione dei poteri è che il giudice è soggetto alla legge. È soggetto alla legge e quindi deve pensare che la legge sia stata fatta da una persona in grado di intendere e volere. Non può partire dal presupposto opposto. E questa è una manifestazione di deferenza nei confronti del legislatore. Non si può presupporre la reiterata disattenzione del legislatore sul punto. Non possiamo partire dal presupposto che il legislatore sia completamente ebete e non si accorga delle cose. Per cui se non ha tolto in tutte le modifiche che ha fatto di questo articolo la disposizione che tu dici che è stata tacitamente abrogata, noi dobbiamo ritenere che non voleva abrogarla. Siamo in un caso di abrogazione tacita? Siamo in un caso di riforma della materia? Sì, però qui è un problema che il legislatore, riformando la materia e non dicendo che espressamente è abrogato una serie di leggi, scarica sul giudice. Siamo sempre di fronte ai pesi scaricati sul giudice. Quando c'è l'abrogazione espressa, essendo espressa in una disposizione di legge, quell'abrogazione ha effetti erga omnes. Capite? È un pezzo di legge, è una disposizione di legge. Le leggi per definizione si applicano a tutti. È una cosa, è una disposizione, è un testo legislativo. Appartiene ai compiti del legislatore emanare testi, atti, disposizioni che, da cui si ricavano precetti che si rivolgono a tutti, hanno effetti erga omnes. Quando uno di questi precetti dice quella disposizione è abrogata, questa abrogazione ha effetti erga omnes. Se invece il legislatore non lo fa e scarica il peso sull'abrogazione tacita o quella implicita della vecchia legge e lo scarica sul giudice, il giudice opera con decisione inter partes, che hanno valore tra le parti. Perché? Perché hanno valore solo tra le parti? Ricordate anche la sentenza della Corte Costituzionale che respinge con sdegno il conflitto di attribuzione promosso dalle Camere contro la Cassazione sul caso Englaro, per la sentenza Englaro, dice tra le altre cose: caro, questo è un giudizio tra parti, c'è un signore che ha chiesto il riconoscimento di un diritto, quello che la Cassazione dice è efficace tra le parti, le regole generali le devi fare tu legislatore. Se vuoi una soluzione con efficacia erga omnes devi fare una legge, la sentenza vale tra le parti. E il giudice pronuncia l'abrogazione in questo caso con effetti inter partes e solo inter partes, perché questa è la struttura del giudizio. Il giudizio si svolge sempre tra le parti. Già ve lo dicevo, non possono avere conseguenze fuori dalle persone coinvolte nel giudizio, da cui anche l'abilità di non farsi coinvolgere in un giudizio. Tizio e Caio discutono intorno a una servitù prediale, una di quelle cose su cui le aule giudiziarie sono piene, no? La servitù prediale, per esempio, è una servitù di passaggio. Per arrivare a casa mia con la macchina passo sul tuo fondo, e su quello si è costituita, per titoli diversi, non discutiamo, una servitù di passaggio. Un bel giorno Caio si stufa e decide di metterci degli alberi di frutta, frutto su quel sentierino e un cancello. Tizio fa causa a Caio dicendo: tu mi impedisci l'uso di una servitù che è un titolo reale di cui io godo. Nel frattempo Caio ha venduto la villa a Sempronio. Finalmente arriva anche Sempronio. Tizio, che è un po' scemo, rivendica la sua servitù nei confronti di Caio, ignorando che il terreno è stato ceduto. Caio se ne frega della causa, pertanto non è più sua, non si difende. Tizio riesce ad avere una sentenza del giudice che dice: hai ragione tu, dice una servitù, ma questa sentenza non è opponibile a Sempronio, perché Sempronio non è stato coinvolto nel giudizio. E se ben guardato, benché fosse là che fremeva, l'avvocato ha detto: a Sempronio, state una volta, stai fermo, non fare niente, tu finché non ti chiamano in giudizio, fregatene. Passeranno 5, 6, 7, 10 anni, 15 anni, perché le cause civili sono eterne, tu stai zitto. Quando finalmente la sentenza cade il giudicato, Tizio dirà: adesso rimuovi, e tu dirai: scusa, la sentenza non mi riguarda. Rivolgiti a Caio, ma Caio non è più titolare di quel bene, per cui la tua sentenza non serve, è un fico secco, scemo. Esistono anche degli errori giudiziari che si compiono perché l'avvocato di Tizio, se non fosse stato il cretino che era, sarebbe andato a guardare l'ufficio tavolare per vedere di chi era quel bene. Non l'ha fatto, ha fatto una causa di 15 anni che è inutile per Tizio, per l'avvocato no, perché lui la parcella comunque la fa. Capite? I giudizi sono tutti giudizi inter parte. Noi siamo dalla Costituzione titolari di un diritto di difesa dei nostri diritti, tutti hanno diritto di agire a tutela dei loro diritti e interessi, ma se noi agiamo a tutela di quei diritti possiamo avere delle sentenze che riguardano noi che abbiamo agito. Gli altri che non sono stati coinvolti in quell'azione sono privi di conseguenze. Il che vuol dire che le decisioni che riguardano l'abrogazione delle leggi assunte dal giudice non fanno stato, non hanno conseguenze per gli altri. Di fronte a ogni giudice si riproporrà il problema se quella disciplina sia ancora in vigore, ossia tacitamente o implicitamente, che è la stessa cosa, abrogata. Ogni volta si riparte da zero. L'avvocato che c'è interesse dirà: ma guardi che il Tribunale di Verona ha detto che non c'è abrogazione, ma il giudice è soggetto solo alla legge, non all'interpretazione di un altro giudice. E quindi nel suo giudizio potrà dire: no, io non sono d'accordo, secondo me è evidente che c'è stata abrogazione implicita. Capite? Per cui questo mantiene la complessità dell'ordinamento. Mentre l'abrogazione espressa, come dimostra Calderoli facendo il falò delle leggi, semplifica l'ordinamento, l'abrogazione implicita o tacita non semplifica affatto l'ordinamento, è semplicemente un modo che consente al giudice di giungere alla conclusione che quella è la norma da applicare, nel suo giudizio. E siccome nel nostro ordinamento non c'è l'obbligo di rispettare il precedente, gli altri giudici sono liberi di pensarla diversamente. Capite qual è la normale e tragica complessità del nostro ordinamento? Qui sono sto a spiegarvi gli esempi che vi porto, vi ho portato un po' di esempi vari. Beh, sono esempi di sentenze che discutono, in cui si discute della venuta o meno abrogazione. Questo è un caso di abrogazione implicita. Pertanto l'incompatibilità di detta previsione con la nuova riforma, posteriore di un giorno alla norma impugnata, consente di ritenere che la prima sia stata implicitamente abrogata dalla seconda, così superandosi le censure riferite da parte. È un argomento della Corte Costituzionale che si trova impegnata a dover districare la successione di due norme che distano di un giorno una dall'altra, per riuscire a capire se c'è stata abrogazione implicita. Piacevole giochino. È solo un problema nostro? No, questo è una cosa carina che vi propongo, che riguarda la Costituzione degli Stati Uniti, su un problema non banalissimo, che è la schiavitù. La Costituzione degli Stati Uniti, per un equilibrio raggiunto tra gli Stati coinvolti, non affronta il problema della schiavitù. È un problema che è stato poi affrontato con la guerra di successione. Ma la Costituzione degli Stati Uniti, nel testo che ancora oggi è vigente, contiene una norma che riguarda la distribuzione dei seggi della rappresentanza e delle imposte tra i cittadini dei diversi stati. E dice: i rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi stati che facciano parte dell'Unione secondo il numero dei loro abitanti, numero che verrà determinato aggiungendo il totale degli uomini liberi, compresi quelli sottoposti a prestazione, tre quinti del rimanente della popolazione, ossia tre quinti degli schiavi, nota del traduttore. Chi ha tradotto dall'inglese questa cosa ti spiega, quando dice tre quinti del rimanente popolazione vuol dire tre quinti degli schiavi. E questa è una disposizione che resta ancora in vigore, anche se i giuristi americani dicono questa proposizione precedente è stata abrogata, superata dal 14° emendamento, che è l'introduzione del perché il link mi porta al 24° non al 14°? Che il 13° abolisce la schiavitù e il 14° introduce il principio di eguaglianza, che non c'era in Costituzione. E dicono, allora, questo è un caso tipico di una riforma che implicitamente abroga la previsione originale della Costituzione. È abolita la schiavitù, è introdotto un principio di uguaglianza e di conseguenza, in forza di queste due norme, noi possiamo dire che la norma costituzionale è superata. Il testo resta ancora così. La Costituzione degli Stati Uniti è ancora pubblicata con quella disposizione dei tre quinti, così chiamata disposizione dei tre quinti, ma l'interpretazione data da tutti, non è oggetto di dubbio, ci dice che è una disposizione ormai implicitamente abrogata per riforma della Costituzione, per emendamento della Costituzione. La cosa si spiega, secondo qualche costituzionalista particolarmente interessante, per altre cose, non per queste, si spiega con, dove sono rimasto? Con il bisogno di lasciare traccia della vergogna. Quella disposizione non è stata mai esplicitamente abrogata. Cosa gli costava fare un emendamento con l'espressa abrogazione di quella norma? Ma si dice perché così resta traccia della vergogna dell'origine schiavista della Costituzione americana. Una bella spiegazione sta di fatto che il problema è esemplare in qualche modo, è un caso esemplare. Altro problemino che ora vi affronto, vi accenno perché poi continueremo lunedì in fase, che ore sono? Che non riguarda questa slide, ma quella successiva. Uffa, c'è un po' di robazza. È il caso della sentenza 1.56 della Corte Costituzionale, cioè della prima sentenza che la Corte Costituzionale emana nel 1956. Piccola parentesi, la Costituzione entra in vigore il 1° gennaio del 48, entra in vigore non accompagnata da una riforma legislativa della legislazione fascista, non si è avuto tempo. L'Assemblea Costituente è rimasta in funzionamento per ancora due mesi per fare le leggi di stretta attuazione, tra cui la legge elettorale. Dopodiché, il 1° aprile del 48 si sono svolte le elezioni storiche per il Parlamento, per la Camera e per il Senato, ed è partita la legislazione repubblicana. La legislazione repubblicana aveva alcuni adempimenti da compiere, per esempio entro il 31 dicembre del 48 dovevano essere istituite le regioni. Le regioni sono state istituite nel 1970, 22 anni di ritardo. Entro in termini stretti si doveva anche adeguare la legislazione statale alla novità dell'autonomia legislativa regionale. Non si è fatto nulla mai. si doveva istituire la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale era un organo indispensabile perché era l'organo che doveva giudicare del rispetto del principio di gerarchia. Le leggi applicabili nei tribunali sono conformi in Costituzione? La Corte Costituzionale è stata istituita e ha cominciato a funzionare nel 1956. La legge che sul funzionamento è del 1953, ne parleremo, 5 anni di ritardo. Altri 3 anni di ritardo sono dovuti al problema dell'elezione dei giudici costituzionali che per un terzo devono essere eletti dal Parlamento in seduta comune. E tutto si è intoppato sulla scelta dei candidati. Siccome per eleggere i giudici della Corte Costituzionale ci vuole la maggioranza dei 2/3 nella prima 3 elezioni e dei 3/5 dopo la 4ª elezione, per cui una maggioranza più rigida di quella necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica, che dopo la 4ª elezione, come vi dicevo ieri sera, può essere eletto a maggioranza assoluta, metà più uno degli aventi diritto, per i giudici costituzionali ci vogliono 3/5 degli aventi diritto. Nessuna maggioranza politica riusciva a eleggere da soli i giudici, per cui era necessario un accordo con le opposizioni. Le opposizioni erano la destra estrema, allora considerato fuori dall'arco costituzionale, e la sinistra, che era fatta dal PSI e dal Partito Comunista. Quindi il Partito Comunista ha candidato Vezio Crisafulli, che era uno dei massimi costituzionalisti viventi. Ma la Democrazia Cristiana, la parte più conservatrice, ha detto: non voteremo mai un candidato designato dal Partito Comunista, neanche se è un monsignore. Frase tra virgolette, me le sono studiate di recente queste cose, per cui sono informatissimo. E questo problema ha durato 2 anni di dibattiti politici e votazioni parlamentari, in cui il povero Crisafulli è stato impallinato e alla fine hanno trovato una soluzione di compromesso. Sta di fatto che dal 1 gennaio del 1948 al 1956, quando è entrata in funzionamento la Corte, noi non abbiamo avuto controllo costituzionale delle leggi. Quello che Calamandrei, di cui gli avranno bombardato la testa nel liceo, perché Calamandrei è una delle poche figure di giurista che è considerato emblematico, è stato un grande giurista dall'altra parte, è uno dei padri costituenti, è quello che lui ne definiva il tradimento della Costituzione, un blocco della maggioranza, l'ostruzionismo della maggioranza. È stata una qualche forma anche un'ingenuità dei nostri padri costituenti, che hanno introdotto dei contropoteri che dovevano limitare il potere della maggioranza politica, ma siccome erano cose nuove, una erano le regioni inventate dai nostri costituenti, l'altra era la Corte Costituzionale, quasi inventata dai nostri costituenti, terza era il referendum abrogativo inventato dai nostri costituenti. Quarto era l'organo di autogoverno della magistratura, inventato dai nostri costituenti. Siccome non potevano disciplinarli con la Costituzione e non hanno avuto tempo di fare le leggi attuative, hanno affidato al Parlamento la legislazione di attuazione. Ma il Parlamento è dominato dalla maggioranza politica, per cui si è affidato alla maggioranza politica il compito di attuare i meccanismi di contropotere e di limitazione del potere della maggioranza politica. Ingenuità, che ha significato che le regioni e il referendum sono stati fatti nel 70, la Corte Costituzionale ha cominciato a funzionare nel 56, il CSM nel 58, tutti con anni, anni, anni di ritardo. E quando la Corte Costituzionale ha affrontato le sue prime decisioni, adesso me ne vado, non preoccupatevi, in ballo c'erano le norme più palesemente incostituzionali previste dalla legislazione penale, codice penale e testo unico di pubblica sicurezza. E il governo, avete la cortesia di stare zitta ancora un minuto, e il governo ha avuto la faccia tosta di andare in Corte Costituzionale a sostenere che la Costituzione non prevaleva sulla legislazione precedente. La legislazione doveva applicarsi soltanto alla legislazione successiva. Principio di gerarchia, fatto saltare. E questa prima sentenza del 56, di cui vi parlerò funditus lunedì, affronta proprio il problema della successione della Costituzione alla precedente legislazione e al rapporto tra il criterio di gerarchia, la Costituzione è sopra le leggi, e quello cronologico. Cosa accade se una legge prevalente succede a delle leggi inferiori precedenti? È stato un caso assolutamente importante per i temi che stiamo affrontando. Bene, buona notte.